Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Benvenute amiche e benvenuti amici di Radio Incontri e del nostro programma La Fontana del Villaggio, Carla Rossi ai microfoni. Questi sono giorni ricchi di date da ricordare, momenti storici che non possono passare sotto silenzio, e noi ne parliamo con Don Roberto Sacco e Francesco Comina. Date da ricordare.
Vogliamo rivivere un po' questi giorni, queste date, questi anniversari, perché non passino sotto silenzio. Il 6 agosto, credo lo ricordiamo tutti, è l'anniversario della bomba di Hiroshima. Il 9 agosto la bomba atomica su Nagasaki. Ma il 6 agosto è anche la festa della trasfigurazione, e da Bose, dal monastero di Bose, qualche anno fa ci veniva una riflessione che ci aiutava a mettere insieme la luce tragica della bomba atomica e la luce invece della trasfigurazione. Ma tra poco ascoltiamo il nostro amico Francesco Comina, l'ho incontrato a Bolzano, lui è autore di diversi libri, perché il 9 agosto, tra pochi giorni, è anche l'anniversario del martirio, è stato decapitato, di Franz Jägerstätter, un uomo, un contadino austriaco credente che in nome della propria fede ha detto no a Hitler, non ha voluto ubbidire e per questo è stato ghigliottinato. Con lui anche un testimone simile come coraggio e come morte, quello di Josef Mayr-Nusser, anche lui beato, il suo corpo è nel Duomo di Bolzano. Ma il 9 agosto è anche l'anniversario nel 1942 della morte ad Auschwitz di Edith Stein. E allora queste ricorrenze, tra l'altro il 4 agosto è anche l'anniversario dell'incidente stradale di Monsignor Angelelli, vescovo in Argentina, ma un finto incidente per coprire la sua morte invece provocata. E allora andiamo subito da Francesco Comina per ascoltare queste sue riflessioni.
Siamo appunto su questa collina dei saggi di Bolzano, che è stata voluta dal sindaco Caramaschi proprio per dare un segnale di, insomma, di ricordo, di memoria delle persone che hanno cercato di mantenere saldi i principi della coscienza di fronte all'emersione del male radicale. E proprio in queste terre dove, insomma, il male ha attecchito fortemente, pensiamo alla dittatura appunto nazista, e che qui poi ha abbracciato il fascismo in una maniera devastante, con le opzioni, con situazioni di strappi anche familiari, di strappi etnici, insomma è stata una storia molto drammatica quella del Sud Tirolo. Però sono emerse queste figure di giovani, soprattutto, che hanno cercato di mantenere fedeltà alle proprie coscienze. Josef Mayr-Nusser, giovane cassiere di una ditta commerciale di Bolzano, presidente dei giovani dell'Azione Cattolica, che nel settembre del 44, anzi il 4 ottobre del 44, decide di rifiutare in maniera insomma frontale il nazismo, quando era stato richiamato a fare il servizio nella Wehrmacht, decide di rifiutare il servizio militare e dice un secco no, e poi appunto viene processato, condannato a morte e poi morirà lungo il tragitto che lo doveva portare ad Dachau il 24 febbraio del 45. Franz Thaler, che è un'altra di quelle figure che abbiamo conosciuto perché lui è sopravvissuto al campo di concentramento di Dachau e ha rappresentato un po' la coscienza dell'uomo libero e dell'uomo rimasto fedele appunto ai principi, all'umanità. Dentro questo mare di male radicale, anche lui ha subito persecuzioni, è stato appunto trasferito nel campo di concentramento di Dachau, però è sopravvissuto e è rimasto con noi per tanto tempo appunto a testimoniare questi valori. E poi appunto la figura di Franz Hegerstedter, che andiamo a ricordare proprio il 9 agosto, a St. Radegund, un piccolo paesino di 500 abitanti nella parte settentrionale della Germania, dell'Austria, e che appunto si è anche lui rifiutato di aderire al nazismo, padre di famiglia con 3 figlie piccole, con la quinta elementare, quindi una persona molto umile, che ad un certo punto ha detto: io no, non posso, non si può conciliare la parola che leggo nel Vangelo con la storia drammatica e violenta che stiamo vivendo. Quindi ha fatto tutto un percorso faticoso di coscienza, di liberazione, finché a un certo punto, nel 38, quando c'è stato l'Anschluss, fu l'unico nel paese a dire no al regime. Poi venne appunto anche lui incarcerato, portato nella prigione berlinese a Tegel, dove ha vissuto negli stessi giorni in cui era rinchiuso nel carcere anche Dietrich Bonhoeffer, e poi è stato condannato a morte con la ghigliottina il 9 agosto del 1943. Papa Francesco ha definito Bonhoeffer e Franz Hegerstedter uomini dagli occhi grandi. Che cosa significa uomini dagli occhi grandi? Gli uomini che hanno aperto gli occhi mentre tutti gli altri li chiudevano. Cioè uomini che hanno voluto guardare nel profondo la storia e testimoniare i valori appunto fondamentali della coscienza in un momento in cui tanti, anche tanti intellettuali, li chiudevano e preferivano appunto galleggiare in questo mare, diciamo, della coscienza grigia, senza vedere, senza denunciare, senza dire apertamente quello che stava succedendo. Quindi, insomma, ecco, quello che ci insegnano questi giovani è appunto questo, è testimoniare i valori, anche quando tutto sembra spento, testimoniare i valori della luce di fronte alle tenebre.
Adesso cambiamo argomento, ma non di molto. Passiamo ad una nota che Don Mattia Ferrari ha postato su Facebook, una nota di ringraziamento rivolto al proprio vescovo, ma non solo. Don Mattia Ferrari è un giovane sacerdote che ha scelto di vivere il proprio ministero, il proprio servizio nel campo, ha fatto e sta facendo esperienza nelle navi che operano per il salvataggio dei profughi, è un sacerdote quindi in prima linea, ha avuto anche minacce dalla mafia della Libia e così scrive: grazie all'arcivescovo Mimmo Battaglia, alla Chiesa di Napoli, in particolare ai Salesiani, alla parrocchia, al quartiere di Ponticelli, per aver voluto accompagnare la missione che partirà prossimamente per l'Ucraina. Grazie per aver voluto sostenere concretamente questa missione. Grazie per aver voluto far risuonare la voce di Mediterranea Saving Humans nella celebrazione della Madonna della Neve. Grazie soprattutto per essere accanto a tutte e tutti noi in questa missione in mare, in Libia, in Ucraina, nelle nostre città, in ogni parte del mondo. Domenico Battaglia è un autentico pastore, una guida spirituale capace di immergersi nella storia delle persone, a cominciare dalle più fragili, povere, dimenticate. Un pastore che per molti giovani, di cui sa intercettare bisogni, aspirazioni, inquietudini, è diventato un simbolo, così dice Don Ciotti. Mimmo Battaglia è un pastore a immagine di Gesù, buon pastore. Grazie alla Chiesa, alla città di Napoli, che accompagnano le nostre campagne e i nostri compagni di Mediterranea Napoli. Sentiamo che davvero la civiltà dell'amore non è un'utopia irrealizzabile, ma un sogno che si fa carne nelle nostre vite, e questo ci dà forza per andare avanti anche in mezzo ai sensi temporali che offuscano l'orizzonte della storia. Non ci sono ostacoli di mafie libiche, camorre, muri erette in varie forme, chiusure dei cuori, violenze o altro che possono fermare la lotta che scaturisce dalle viscere dei nostri cuori, perché l'amore viscerale che diventa azione comunitaria supera ogni ostacolo, è capace di trasfigurare le nostre vite e la nostra storia. Ecco, anche questo è un cammino di chiesa importante.
Yeah.
E questa è ancora un'altra bellissima storia, una storia che viene da Lucca. Lascia l'azienda e va in Africa. Va in Africa come missionaria, un'imprenditrice che ha lasciato il suo relè per partire con una missione umanitaria, con lei anche il figlio di 16 anni. Lorenza Semeraro, 48 anni, rampolla della famiglia di mobilieri bresciani, volata in Africa come missionaria, lasciando l'attività di camaiore. Dice: mi sento utile, sto bene, mi trovo nel mio ambiente, sto finalmente realizzando il mio progetto. Adesso mi sento molto più ricca. Queste sono le sue parole per annunciare la sua scelta, la sua testimonianza. Questa è un'esperienza che arricchisce, mi ha riempito la vita. Un tempo gestiva la sosta in Toscana, un elegante rustico a Vado, dove organizzava cerimonie ed eventi. Ora questo ambiente è in vendita, ma ho sempre fatto missioni in India, afferma Semeraro. Adesso mio figlio ha 16 anni, ho incominciato con lui in Africa e da luglio siamo in Madagascar. È referente per l'Italia, per bambini di Manina, un'ONLUS fondata da Manina, una professoressa napoletana che aiuta orfani, disabili, detenuti, bimbi. Si tratta di una missione che offre istruzione a oltre 18.000 studenti, dalla materna alle superiori, aggiunge Lorenza. Io poi in Italia sarò la sua referente, voglio controllare che ogni euro donato vada nella direzione giusta. Di lasciare tutto affinché questi bambini diventino autonomi, non debbano più vivere aspettando la carità. E iniziamo anche con la scuola di agricoltura, qui il terreno è buono, insomma, la Semeraro ha ritrovato se stessa impegnandosi per gli altri. Qui la malnutrizione è enorme, l'età media di vita è 27 anni e muore un bimbo ogni tre. E ecco perché non possiamo voltarci dall'altra parte. Quanto alla scuola, è incredibile il desiderio dei piccoli di imparare, mentre le donne sono sarte bravissime. Vorrei dare loro la possibilità in Italia di poter farsi conoscere, insomma, una scelta di vita che tra poco vedrà il rientro in Italia di Lorenza per far riprendere il liceo al figlio, ma che ha anche cambiato il suo sguardo di imprenditrice, più che mai rivolto adesso verso i più deboli. Negrita, ho imparato a sognare.
Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche in età.
Per la puntata di oggi vi saluto con questa canzone. Vi ricordo, se volete ascoltarci tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 12:06 minuti e alle 18:15 dopo il notiziario. E poi lo streaming, il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'ha davvero avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone e se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo. quando inizi a capire che tutto è più grande, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cade una volta cadrò e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. Ormai che ho imparato a sognare, non smetterò.